Bentornati su Stivale Italiano, questo nuovo episodio dopo qualche settimana di pausa non voluta per vari motivi, motivi di lavoro fondamentalmente. La scuola in cui lavoro ha cambiato sede, quindi c'è stato molto lavoro da fare. Ieri finalmente ho fatto le prime lezioni nella nuova sede e devo dire che è molto molto più bella, molto più bello lavorare nella nuova scuola, e adesso in teoria dovrei ricominciare con una certa frequenza a registrare i podcast. Mi dispiace per tutti quelli che mi hanno chiesto informazioni, se non sono riuscito a registrare. Non è stato tanto mancanza di tempo per registrare quanto pensare a di cosa parlare. Ecco, iniziamo oggi con un po' di notizie dall'Italia, ma sarà quasi solo una notizia perché non si parla altro di altro in Italia, ovvero della questa emergenza del coronavirus. Vi leggerò un pochino di articoli che parlano di questo argomento, dopodiché magari vedremo qualcosa di un po' più leggero. Lo faccio anche per informazioni, per farvi sapere che cosa sta succedendo in Italia, se state programmando un viaggio, come comportarvi, se avere paura, non avere paura. Questo io non ve lo dirò, vi leggerò quello che dicono i giornali e dopo deciderete voi cosa fare. Ecco, prima di iniziare a leggere, diciamo che qualche giorno fa sono comparsi i primi casi in Italia di coronavirus. Ci sono stati dei piccoli casi isolati in Italia, soprattutto da parte di turisti cinesi oppure da persone che erano state nella città di Wuhan, di italiani, e non c'erano state vittime, anzi quasi tutti i pazienti, si erano ripresi, quindi per qualche giorno non se ne è parlato molto. È successo che qualche giorno fa, improvvisamente, sono comparsi diversi casi di coronavirus, soprattutto nella regione Lombardia e Veneto. E per questo sto anche seguendo un pochino il caso, perché come sapete sono veneto anche io. Ci sono stati dei casi in un piccolo paese vicino a dove abitavo, dove abitano i miei genitori, i miei amici, e quindi ho cominciato anche un pochino a preoccuparmi, a monitorare, a vedere cosa sta succedendo e a leggere, a informarmi un pochino di più. Leggiamo quello che dicono i giornali di oggi. Questo è il sito Repubblica, quindi potete trovarlo, Repubblica di oggi. Coronavirus in Italia, oltre 100 infettati. Infettati sono le persone che hanno contratto il virus. In Lombardia sono 89, due contagiati a Venezia. Contagiare significa se io ho il virus posso contagiare un'altra persona. I numeri del presidente della Lombardia Attilio Fontana: oltre 50.000 persone in quarantena in 11 comuni. La quarantena è questa situazione di isolamento dove le persone non possono uscire di casa, devono limitare il più possibile parlare, stare con altre persone, uscire dalla propria casa, dal proprio comune. Infatti c'è una situazione di quarantena in 11 comuni, cioè in 11 piccoli paesi. Domenica senza sport in Lombardia e Veneto. Quindi gli eventi sportivi sono stati sospesi. Rinviata anche Torino-Parma, una partita di calcio. Il MIUR, che è il nostro Ministero dell'Istruzione, stop alle gite scolastiche, quindi alle escursioni fuori, diciamo, dalla scuola e dal comune di residenza. Nuovi casi di positività al coronavirus. In Italia si supera quota 100, quindi sono più di 100 persone che hanno contratto questo virus. Le stime, cioè la statistica più o meno, sono del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che parlando su Sky TG24, che è una televisione, ha detto che le persone contagiate nella sola regione lombarda sono al momento 89, aggiungendo i 25 casi in Veneto. Stamane, cioè stamattina, primi due contagiati a Venezia, dove è in corso il carnevale. Infatti qui c'è un piccolo dibattito. Oggi ho anche visto un'intervista al presidente della regione Veneto, Zaia, che alcuni giornalisti gli hanno chiesto se sospendere il carnevale. Lui ha detto che per il momento non pensa che sia un caso, insomma, da chiudere, da sospendere il carnevale, che comunque ne discuterà con il governo centrale. Annunciati dal presidente della regione Luca Zaia, in due in Emilia-Romagna, uno nel Lazio, la moglie del cinese ancora ricoverato, i ricercatori italiani che sono stati curati e dimessi, quindi persone che hanno avuto contatti appunto con persone già contagiate. Quindi sembra che il contagio sia abbastanza facile. Quindi persino un ricercatore, un medico l'ha contratto. E tre in Piemonte. Si sfonda abbondantemente quota 100, si sfonda, cioè si supera abbondantemente, cioè di molto, quota 100. Due le persone decedute finora, l'ultima ieri. Decedute significa morte. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annuncia che chiederà a Fontana di chiudere le scuole, anche a livello prudenziale. Penso che le scuole vadano chiuse a Milano e proporrò al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, di allargare l'intervento a livello di città metropolitana. Quindi il sindaco di Milano ha chiesto di chiudere a livello prudenziale, cioè per precauzione, per cautela, le scuole a Milano e anche delle città della città metropolitana, cioè quindi un po' più fuori Milano. Ha detto il sindaco al termine del tavolo in prefettura per fare il punto della situazione coronavirus in Lombardia. È un intervento prudenziale. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente. Quindi chiuderanno probabilmente le scuole nella città di Milano e città vicine per una settimana per vedere come si sviluppa la situazione. Questo è sempre per evitare più possibile, quindi arginare il virus. Inoltre ha aggiunto che ci saranno un buon numero di persone che dovranno stare in isolamento e che si stanno preparando per aprire altre strutture oltre ad un ospedale militare che si trova vicino a Milano. Si mettono in pratica intanto le misure di contenimento, quindi contenimento del virus, cioè che non, in modo che non vada fuori in altre zone. Oggi sarà una domenica diversa in Lombardia e Veneto. Annullate le manifestazioni sportive delle due regioni colpite da coronavirus, comprese le quattro gare di Serie A: Inter Sampdoria, Atalanta Sassuolo, Torino Parma, Verona Cagliari. Quindi non ci sarà domenica sportiva di calcio. Non solo, una task force, quindi una squadra speciale dei medici della federazione per analizzare la situazione d'emergenza coronavirus e dare indicazioni precise sulle attività delle squadre nazionali. È questa la decisione del presidente FIGC, cioè Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, che dopo aver ufficializzato il rinvio delle gare in Lombardia e Veneto ha convocato la riunione per domani mattina alle 10 in Via Allegri. Quindi anche lo sport si sta attrezzando per cercare di limitare il movimento di persone che vanno negli stadi. Non è tanto un problema per i calciatori quanto per le persone possibilmente affette dal virus, che potrebbero contagiare decine, centinaia, se non migliaia di persone. Il Premier Conte, che nella serata di sabato ha illustrato il decreto legge con le misure per contenere l'emergenza dell'epidemia, ma ha escluso al momento la sospensione di Schengen, quindi ha escluso la chiusura delle frontiere. Ha anche annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto, un'altra legge. Il decreto legge è una legge che il Parlamento fa in maniera molto veloce in situazioni soprattutto di emergenza. Questa è la funzione, diciamo, del decreto legge nella Costituzione italiana, contenente le misure economiche di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte alla sospensione di tutte le attività nelle aree del focolaio. Quindi si pensa anche a possibili ricadute, possibili problemi dal punto di vista economico. Si calcola che le imprese di Codogno e Casal Pusterlengo, dei due comuni finiti in quarantena in Lombardia, fattureranno da sole 1,5 miliardi l'anno, e ogni giorno di stop, pallottoliere alla mano, cioè conti contando alla mano, rischia di mandare in fumo 4 milioni di entrate. Quindi tutte le attività di quelle zone in quarantena rischiano di avere dei grandi problemi economici. Il conto salirebbe a 18 milioni al giorno se la serrata fosse estesa a tutta la provincia di Lodi. Quindi salirebbe 18 milioni al giorno di perdita economica se si mandassero in quarantena tutti i comuni intorno alla città di Lodi. Con il provvedimento straordinario di ieri è stato deciso il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree del focolaio del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e in caso di necessità anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Quindi in queste zone di quarantena ci saranno dei militari, dei poliziotti. Scatta il divieto per le gite scolastiche in Italia e all'estero, ma anche per le manifestazioni pubbliche. Saranno chiuse scuole, negozi e musei, stop ai concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, quindi per esempio ospedali, farmacie, cose di questo tipo. Limitazione per la circolazione di merci e persone. Quindi la situazione in questi comuni sono delle piccole zone dove si sono presentati questi casi di coronavirus, sono state chiuse in via precauzionale, diciamo. Questa è la situazione più o meno che sto un po' vedendo nei giornali in questi giorni. E quindi questo l'aveva detto anche il professor Burioni, che sarebbe arrivato prima o poi. Il professor Burioni è uno dei massimi esperti, soprattutto di vaccini italiani, è un medico molto popolare in Italia, e quindi lui aveva comunque previsto che sarebbe prima o poi arrivato. Certo, nessuno si aspettava tutti questi casi improvvisi in pochissimi giorni. Andiamo a vedere ora un altro articolo del Corriere della Sera che parla cosa fare per evitare l'infezione e quali sono i sintomi della malattia. Il contagio, dice, può avvenire se ci si trova a meno di 1,5 metri da una persona portatrice del virus. Le difficoltà respiratorie, quindi questa avere problemi a respirare, sono l'unico elemento che la distingue da una normale influenza. Ok, quindi questo dovrebbe essere il primo campanello d'allarme. Inutili per ora le mascherine per strada. Allora, anche il professor Burioni aveva parlato di questo in un'intervista, che la mascherina, quella che mettiamo davanti, bianca, che compriamo, in realtà non ci serve per proteggerci dal virus, serve per le persone che hanno già il virus per limitare, diciamo, di contagiare altre persone, ma chi è sano è completamente inutile. Inoltre lui suggeriva anche di starnutire quando noi starnutiamo, non starnutire sulla mano, perché dopo la mano tocca altre cose, tocca una porta, tocca degli oggetti, ma di starnutire sul gomito, ok? Quindi sul braccio in mezzo dove c'è il gomito, perché dopo questo difficilmente va a contatto con oggetti che possono toccare altre persone. Questo era il consiglio del professor Burioni. Dice di non presentarsi in ambulatorio o al pronto soccorso, anzi di chiamare un medico a casa. I sintomi, come capisco se ho l'influenza o il coronavirus? I sintomi del Covid-19 assomigliano molto a quelli dell'influenza, delle forme parainfluenzali, cioè della normale influenza, febbre, mal di testa, questi sintomi qua, stanchezza, dolore osseo, dolore alle ossa. Per questo si creano molti falsi allarmi, cioè situazioni non vere da coronavirus, prima che le analisi di laboratorio consentano una diagnosi certa. Febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari sono i più comuni. Segnalati anche congiuntiviti, congiuntivite è questo problema all'occhio, quando vi dà un problema, diciamo, all'occhio che ve lo strofinate, perde magari un po' di infezione, un po' di pus, queste cose qui. Disturbi intestinali, diarrea, sebbene più rari. Nei casi più seri si manifestano polmoniti, ok, quindi questo problema a respirare ai polmoni, questa tosse tanto forte, che possono portare a gravi insufficienze respiratorie, insufficienze renale. Okay, insufficienza respiratoria significa che non si riesce più a respirare. L'unico elemento, ma non è sempre così, che può far distinguere il coronavirus dall'influenza è l'insorgere di difficoltà respiratorie, spiega Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università di Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Se manca l'aria vitale, vale la pena allertare il medico curante, soprattutto qualora si sospetti di essere entrati in contatto con persone risultate positive al virus. Ma solo il tampone faringeo, cioè questo piccolo bastoncino, questo piccolo stick che vi infilano nella gola, oh, quello che fa tantissimo fastidio, questo tampone per controllare, avere il test, può confermare l'eventuale positività al Covid-19. Il coronavirus, come i rinovirus del raffreddore, segue un andamento stagionale, si diffonde di più in inverno. Il caldo è l'ambiente più secco, e l'ambiente più secco, oltre al fatto che nella bella stagione si sta meno al chiuso, potrebbero ridurne la diffusione. Ok, questo è un po', diciamo, i consigli. Un altro articolo interessante è quello del Fatto Quotidiano di oggi, dove ci sono delle dichiarazioni di Hans Kluge, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, che condivide le preoccupazioni del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul numero crescente di contagi in persone che non hanno legami diretti con viaggi dalla Cina o con persone malate. Improvvisamente l'Italia infatti è diventata il paese europeo con più contagi e quindi c'è, diciamo, un mistero da dove possa venire questo. Io non voglio allarmarvi assolutamente, vi leggo solo quello che si trova, insomma, nei giornali italiani. Quello che preoccupa della situazione italiana è che non tutti i casi registrati sembrano avere una chiara storia epidemiologica, quindi del contatto, la storia da dove è partita questa malattia, cioè un legame con i viaggi in Cina o contatti con altri casi già confermati. Quindi probabilmente ci sono dei casi o dei portatori sani che non hanno avuto dei sintomi che hanno contagiato altre persone. Questa è l'unica spiegazione. A dirlo è Hans Kluge, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, che in una intervista a Repubblica spiega il suo punto di vista sull'epidemia coronavirus. Ora è molto importante capire come si sono svolti gli eventi, identificare e tracciare i contagi, cioè capire da dove è partito. occorre che le autorità sanitarie italiane si focalizzino, si concentrino su questo aspetto. Gli sforzi delle autorità italiane sono ammirevoli, aggiunge il numero uno dell'OMS nel continente. Noi ci siamo offerti di lavorare insieme per dare il nostro supporto per il bene dei cittadini e della comunità internazionale. Tutti a documentarsi sul Covid-19 su canali informativi affidabili. Cioè, invita Kluge di documentarsi in maniera affidabile e scientifica, evitare le fake news, le bufale. Sicuramente non ci proteggerà dal contagio la discriminazione di chi ha un'origine diversa dalla nostra. È il tempo della solidarietà e della cooperazione, quindi non invita ad evitare, diciamo, ad avere paura dei cittadini cinesi, dei cinesi che abitano in Italia da molto tempo, magari non sono neanche mai stati in Cina in questo periodo. Infatti ci sono stati anche dei casi purtroppo di razzismo da parte di cittadini italiani nei confronti di cittadini cinesi. Questo purtroppo è una cosa che noi italiani non riusciamo a passare, ok, a farcela passare. Penso che sia la paura, insomma, che alimenti queste cose, però non dobbiamo farci trasportare dalla paura. Dobbiamo sempre guardare le cose in maniera empirica e scientifica. Tutti potrebbero averlo, oppure nessuno. Degli esperti stanno comunque valutando e monitorando la situazione. Insomma, questo è quello che penso. Bene, questi erano più o meno gli articoli che volevo un pochino condividere con voi oggi. Spero di non avervi allarmato troppo. La situazione per il momento è quella che è. Se state programmando dei viaggi in Italia, tenetevi informati sulla situazione. Probabilmente è una cosa che durerà qualche settimana, io penso non di più. Perché comunque ci sono, in Italia ci sono delle ottime strutture sanitarie, il virus comunque sembra colpire fortemente persone che o anziani oppure persone che soffrono già di altre patologie e quindi hanno già altri problemi. Infatti due morti che ci sono stati in Italia sono stati appunto di persone molto molto anziane con già problemi di salute. Quindi certo, non è bello andare in Italia, anche prendersi una semplice influenza, per esempio, non è bello. Certo, in questo periodo, magari se dovete andare in Italia per qualche motivo di lavoro o d'altro, cercate insomma di prendere le precauzioni, lavarvi le mani con delle soluzioni di alcol, evitare insomma posti dove ci può essere troppa gente. Comunque le città con i contagi, insomma con le persone contagiate, sono in quarantena, quindi non possono uscire da quelle città. Difficilmente, molto molto difficilmente troverete contagiati accertati in giro per altre città. Spero di non avervi allarmato troppo, però è giusto parlarne di questo, anche perché vi ripeto che io sono abbastanza preoccupato anche per la mia regione, dove abitano i miei genitori, i miei amici, ho diversi amici che lavorano in ospedali. Quindi sono abbastanza persone abbastanza a rischio e quindi sto anch'io monitorando la situazione. Detto questo, volevo invitarvi agli ascoltatori, chi ascolta da Mosca, che il 7 marzo, nella nuova sede della scuola per cui lavoro, a Nova Slabotskaya numero 11, ci sarà una festa per i 15 anni della scuola, ci saranno delle lezioni speciali, un aperitivo, un benvenuto e farò probabilmente una lezione di italiano per diciamo livello A2, B1, ma anche di più, con un metodo molto molto interessante che si chiama TPRS, che in inglese sarebbe Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, che è un metodo che mi ha fatto scoprire Max del podcast Russian with Max, che ho conosciuto. Lui ha fatto una lezione per alcune persone qui a Mosca. Mi è piaciuto tantissimo questo metodo. Ho voluto, lo sto riproponendo anche nelle mie classi, e volevo fare appunto una lezione sperimentare con voi, per chi verrà, questo metodo. Si tratta semplicemente di, io vi racconterò una storia, farò delle domande su questa storia, delle domande di comprensione, andremo anche a vedere il lessico, le parole nuove, e farò delle domande in modo che voi possiate utilizzare delle strutture particolari. E insieme anche potremo anche cambiarla, modificarla questa storia, a seconda delle persone che risponderanno alle domande si potrà anche costruire insieme una storia. Secondo me potrebbe essere abbastanza interessante se ci saranno abbastanza persone, appunto. Bene, io con questo vi lascio. State tranquilli, monitorate la situazione, io anche cercherò di stare tranquillo, e ci sentiamo per un prossimo episodio di Stivale Italiano. A presto!